Ringraziamo moltissimo il nostro caro maestro per le cose splendide che ci ha regalato e anche per gli orizzonti che ha aperto alla ricerca, alla riflessione, alla preghiera, all'azione di ciascuno di noi e poi noi anche tutti insieme. Ecco, come vi dicevo, mi sembra importante non perdere il desiderio e quindi anche l'intenzione concreta di portare avanti la nostra riflessione. Intanto vi ricordo ancora, pubblicheremo sul nostro sito il programma definitivo che in queste ore viene formulato per la Scuola della Pace, che incomincia il 9 e fa dal 9 al 15 di agosto. Anche tutti i relatori ormai sono stati rintracciati, i titoli anche, dobbiamo ordinarli. Io sono tornato dall'Africa un'ora e mezza fa, quindi non sono riuscito a fare niente. Però al più presto pubblicheremo sul sito. Grazie a te.
Grazie a te, Don Giovanni, come dicono in arabo, Alhamdulillah, la salame. Lode a Dio per la pace del ritorno, diciamo così. Quindi bentornato dall'Africa e grazie a voi anche per l'occasione di questi mesi, di questo periodo di essere stati così insieme a riflettere facendo una grande raccolta. Io continuo a pensare che abbiamo fatto magazzino, ecco, mi chiedo quante stupidaggini posso aver detto, quanti errori, quante imprecisioni, però almeno i temi sono usciti e appunto voi che siete persone sagge, chiunque vorrà potrà come in qualche modo setacciare e poi dire ma questa è una cosa che la riprendiamo, leggiamo, ci informiamo di più, seguiamo. Mi sembra per questo ultimo incontro che ha questo titolo qua, alla ricerca dell'anima del musulmano, mi sembra utile ricordare, diciamo, la vertigine da quale siamo partiti dal primo incontro subito dopo Pasqua, presentando due ordini di valutazioni dell'Islam che andavano da alcune espressioni di alcuni grandi teologi medievali e che nessuno di noi deve pensare come persone con poco sale in zucco oppure poca grandi teologi come Pietro Venerabile di Cluny, per esempio, i quali presentavano l'Islam come una suprema manifestazione del male e del diabolico nel mondo, una forma dell'anticristo. Quindi quella è una presentazione, quella è un tipo di percezione dell'Islam. Sul lato opposto, la dichiarazione del Concilio Vaticano II Nostra Aetate, è il testo che abbiamo letto in cui dice la Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l'unico Dio vivente e sussistente. Da una parte è il male puro, dall'altra la stessa fonte, perché poi è la stessa Chiesa, a distanza in fondo di pochi secoli, che dice noi guardiamo con stima i musulmani perché adorano l'unico vero Dio. Quindi due poli che rappresentano due poli di giudizio, ecco, dell'Islam, e in fondo credo che rimangano tuttora presenti, forse anche rimangono in questa assemblea in gradazione diversa, o in chi può ascoltare questa serie di incontri, una visione negativa, fortemente negativa, anche dal punto di vista del mistero teologico dell'Islam, e una visione invece di apertura e di stima come quella del Concilio Vaticano II. In mezzo a queste due cose mi ha detto che ci stanno quelle due perle, quei due piccoli miracoli della Costituzione italiana, l'articolo 8 e l'articolo 19, dove dice tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, e l'articolo 19 tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Quindi questa apertura che i padri costituenti davano in un momento in cui l'Italia era l'Italia, diciamo, cattolica, o cattolici o non credenti, da lì non si usciva, più o meno era così, e profeticamente parlavano invece di una pluralità, dicendo due volte questa parola libera, liberamente, sono libere. Quindi la grande, diciamo, stima, la grande apertura che la Costituzione fa per tutte le religioni, Islam incluso, per tutte le religioni che osservino la legge, che non compiano degli atti che siano contro la legge. E anche questo, all'inizio abbiamo detto, anche questa prospettiva fa parte del nostro modo di sentire, c'è un giudizio, diciamo, teologico sul mistero dell'Islam, e poi c'è un'indicazione che noi riceviamo dalla nostra suprema carta dei valori, che dice una certa cosa anche sull'Islam. Ecco, nella dichiarazione Nostra Aetate, così ricollego l'inizio alla fine, c'è questa affermazione, appunto, dove dice il Concilio guarda anche con stima i musulmani, non parla di Islam. Si potrebbe dire che c'è una santa ipocrisia, come dice, io l'Islam, cioè non entro in merito, non dico niente, come valuto l'Islam, dico che i musulmani sono delle brave persone, ecco, che adorano il vero Dio, oppure per essere più diciamo corretti, ecco, si fa di conciliare un equilibrio, ecco, un equilibrio. La Chiesa non si è spinta a pronunciarsi sull'Islam ufficialmente, però ha ritenuto di dovere dire una parola di stima sui musulmani, e quindi ci ha dato anche, e questo lo considero un'indicazione forte del Magistero, un'indicazione che occuparsi dei musulmani non si sbaglia. Ecco, qualsiasi cosa possiamo pensare dell'Islam, però occuparsi dei musulmani, delle persone, non si sbaglia. E il Concilio dice, da parte nostra, noi li guardiamo con stima, poi ognuno veda, ecco, quindi non si sbaglia. E quindi io quello che volevo poi lasciare è questo, che mi sembra anche come comunità civile ed ecclesiale, al di là del dibattito teologico e della riflessione sul mistero dell'Islam, come c'è un mistero di Israele, come c'è un mistero anche nell'induismo, nelle regioni asiatiche, al di là di questo c'è poi l'incontro con la persona concreta, il muratore, il facchino, il detenuto che esce dal carcere, quello che la mamma col velo che porta i bambini a scuole. Quindi non si sbaglia occuparsi di loro e cercare di capire meglio come si articola la fede nel loro cuore e come loro la possono esprimere ciò che sentono poi in azioni. Quindi per questo ho detto l'ultimo incontro, la ricerca dell'anima del musulmano, che cos'ha il musulmano dentro. Ecco, io devo dire qua, che mi ero preparato per venire esplicitamente a farmi pubblicità, però devo dire le cose come stanno. Questo è, come forse avevo accennato a qualcuno, è stato anche per gli ultimi circa 10 anni il mio tema di studio. A me interessa l'anima del musulmano, alla fine mi interessa personalmente, come religione ne ho abbastanza della mia, ecco. Però il musulmano concreto mi piace conoscerlo, capirlo, vedere che cosa ha dentro, e quindi fin dai tempi del Medio Oriente ho iniziato a pensare a un progetto di ricerca che poi è andato avanti nel corso degli anni ed è risultato in questo libro pubblicato all'inizio, mi pare, di quest'anno, dal 2015, dal PISAI, che è il Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica, che si intitola Il lato segreto delle azioni, cioè in cui cerco il lato segreto dell'azione, in cui, che non è una specie di un libro giallo, ecco, ma vuole essere una ricerca di che cosa sta dietro i comportamenti. Se noi vediamo uno che porge un anello d'oro a uno per strada, può essere che sia uno che gliel'abbia trovato, dice è suo, glielo restituisco, oppure lo vuol comprare, oppure le do questo se lei in cambio mi fa avere una licenza, ecco, di costruzione. Quindi l'atto in sé che noi vediamo è ambiguo, e l'intenzione, ciò che ci sta dietro, quello che qualifica l'atto, positivo, negativo, lecito, illecito, morale o immorale. Io ho studiato su queste cose, cercando di approfondire tre filoni di ricerca: il Corano, la pista dei testi religiosi, la pietà e poi il diritto. E quindi questa sera, essenzialmente nel tempo che abbiamo, vi vengo a portare alcuni dei risultati della mia ricerca su questo punto, che cosa io ho capito sull'anima del musulmano. Però aggiungo anche un'altra cosa, un'altra indicazione bibliografica, che questo libretto, ma che è solo un esempio, a chi interessasse questo argomento, no? Najih Mahfouz, Il nostro quartiere, il grande romanziere egiziano, primo premio Nobel arabo, mi pare nel 1988 con Il vicolo del mortaio, del romanzo realista arabo che ha un secolo di tempo. Ecco, la lettura del romanzo arabo, diciamo così, realista, è importantissima per capire l'anima del musulmano. Perché, come sempre, i letterati e i poeti dicono quello che i predicatori non dicono, che i teologi non dicono, perché dicono tutto. Dicono tutto. E le cose le sanno dall'interno. E Najih Mahfouz fece questa rivoluzione, romanzo arabo era legato a modelli, diciamo, romantici, così inventati di fantasia. Najih Mahfouz ha cominciato a scendere per le strade del Cairo, ascoltare la gente che parlava, le storie dei quartieri, e portarle poi nei suoi romanzi. E ci sono tanti altri romanzieri arabi, ma lui è un po' il Dostoevsky, diciamo, per la sua finezza di introspezione psicologica e anche per il coraggio di dire tutto della società che lui vede, che è una società araba egiziana del Cairo. Questo lo dico perché in un cammino di diciamo aggiornamento, di formazione, di interesse sul mondo islamico, uno magari può dire: no, io il Corano, guardate, vado a messa tutte le domeniche, ma non ho letto neanche la Bibbia tutta una volta, volete che legga il Corano? Potete chiedermelo pure, io, cioè, non, ecco. Però il romanzo sì, i romanzi li leggo, ecco. E quindi c'è qualcuno qua tra noi che potrebbe prendere questa pista, cominciare a leggere la letteratura araba e la poesia araba, che, come si sa, in ogni arabo si nasconde un poeta, la dimensione poetica è sempre molto importante, e leggerlo proprio con quest'occhio, capire come il codice religioso, il dogma, un credo, un culto, si interseca con la vita concreta. Nel suo lato positivo, e ci si trova molto bene nei libri di Najih Mahfouz, ma anche cose molto negative. Ecco, tra parentesi, Najih Mahfouz si è preso una coltellata, cioè, mi pare nel 94, ha rischiato di morire perché osava troppo, ecco, forse nei suoi libri, a dire tutto. Tutto. Quindi è un testimone molto interessante, lui come altri autori, dell'anima del musulmano. L'anima del musulmano presenta una complessità che in qualche modo abbiamo visto dall'inizio con l'immagine dell'albero che abbiamo detto è le radici e la fede che penetra nel cuore, il fusto, la professione di fede, poi il culto, i rami maggiori, i rami minori, tutto il resto, e cioè l'idea di una vita completamente integrata. nell'ambito religioso, dove si gioca il faccio vedere adesso la lavagna, così il triplice livello di realizzazione di questa integrazione nel rapporto con Dio, nel rapporto con se stesso, nel rapporto con gli altri. Cioè non c'è virtualmente ambito della vita che sfugge al desiderio di un'integrazione profonda. E poi ha questo processo di integrazione, almeno ideale, appunto, e poi chi legge i romanzi può toccare con mano, o chi conosce i musulmani concreti e li frequenta può vedere fino a che punto arriva e dove incontra i limiti, gli ostacoli e le contraddizioni, ma a livello ideale, appunto, come già dicevamo all'inizio, tocca tre punti: la religione, cioè il dogma, il culto, quello che credo, come io prego, l'etica, come mi comporto in tutti gli ambiti della vita, da quando saluto uno per strada, quando mi seguo a tavola, e fino alla letteratura giuridica, cioè il diritto, cioè i comportamenti che ricevano sanzione. Come si fa un matrimonio? Abbiamo visto un contratto di matrimonio, quello che abbiamo visto, quella scena, dice molto. Vediamo degli uomini che concludono un contratto di matrimonio in cui la donna assente, poi vediamo la donna portata in un baldacchino come la regina di Saba. Ecco, queste cose qua appartengono tutta alla trama, al DNA di una vita integrata. E quale tipo di personalità emerge dalle pagine del Corano? Allora, questa è stata la prima parte della mia ricerca, poi vedremo quello che riusciamo a fare stasera, perché non possiamo, comunque alcune. Allora, mi è sembrato alla fine che una delle le cose che va notato di più interessanti è l'invenzione dell'uomo solo, l'invenzione dell'uomo solo. Invenzione dell'uomo solo. Adesso mi spiego. Guardiamo questo, questo inizio del film Risala, che già vi ho fatto vedere qualcosa, che vuole essere la storia degli inizi dell'Islam e di Maometto. Qua proprio l'inizio, che fa vedere come Mecca, lui dice nel VI secolo, dice quando il mondo era nelle tenebre, ecco lo speaker. Così. Però ci fa vedere con questa scena la vita degli arabi, secondo quello che viene descritto poi nelle fonti, è una vita intensamente sociale, e rimane fino ad ora una vita intensamente sociale. Abbiamo visto, per esempio, parlando della famiglia, del matrimonio, ecco, Ramadan Al-Buti dice: ma voi in Occidente ci avete il single. Ecco, i due ragazzi che si innamorano, uno di Milano e uno di Roma, e si sposano e vanno a vivere a Firenze. Dice: ma noi sono le famiglie che si sposano, e quindi da lì tutto il problema, il diritto di sposarsi, fino a che punto, quindi il cerchio sempre si chiude, cioè rimane questa mi sembra segno nel DNA dell'uomo arabo, DNA spirituale, di una vita intensamente sociale. Ci sono tanti detti, ti devi occupare fino al tuo settimo vicino di casa, no? Non devi mancare dal visitare il tuo amico dopo tre giorni, non far passare tre giorni senza visitare il tuo amico. Sono tanti detti su questa insistenza, sulla vita sociale. Ecco, in una situazione come questa, l'uomo solo era una sorta di condanna. Nella Mecca che noi vediamo qui, nella penisola, per queste tribù arabe, la punizione inflitta all'uomo che violava le leggi del clan, che commetteva una cosa che non andava, era l'esclusione del clan. Visto che in parte erano poi tribù beduine, nomadi, la scena era questa: la sera gli si diceva: domani noi partiamo, tu no, tu non parti con noi. Queste persone venivano cacciate dalla tribù. L'uomo solo in questo mondo della penisola araba, dove inizia, secondo la tradizione, la predicazione di Maometto, l'uomo solo è un uomo colpevole e condannato. Faccio vedere questo testo di un grande poeta pre-islamico, uno di questi poeti, Shanfara. Questi uomini diventavano salik, un termine che, se voi chiedete a un arabo, tu sai cos'è i salik? Di solito tutti lo sanno. Salik sono i briganti del deserto, gente che veniva cacciata dalle sue tribù e era praticamente un uomo morto. Allora cosa facevano? O morivano nel deserto, perché era duro di vivere nel deserto, o si mettevano insieme e assalivano le carovane in viaggio e vivevano così, depredando, no? E poi si riuniva alla sera, e la cosa, come sempre nel genio umano, fa sì che in mezzo a questi, diciamo, delinquenti siano sorti dei grandissimi poeti, tra i massimi poeti della letteratura araba, tra cui Shanfara, che racconta così la sua partenza, il suo distacco dalla comunità. Figli di mia madre, preparate pure le vostre cavalcature. Quanto a me, al posto vostro ho un altro popolo verso cui dirigermi. Avete preparato tutto e la notte brilla di luna, gli animali sono sellati, pronti per il viaggio. Per il nobile, sono io, c'è invece una meta remota al riparo dagli insulti, un rifugio solitario per chi teme il disprezzo. Giuro sulla tua vita che la terra non è stretta per l'accorto, che si mette in viaggio di notte spinto dal desiderio o dal terrore. Miei familiari al posto vostro saranno il lupo veloce, l'esile leopardo, la iena dalla spessa criniera. Un segreto depositato presso di loro non viene divulgato e non abbandonano il colpevole per ciò che ha commesso. Cioè, da domani i miei compagni, i miei amici sono le bestie feroci. Questo è l'uomo solo, secondo la ricostruzione della tradizione, nell'Arabia dove sorge il profeta, colui che per i musulmani, per i credenti dell'Islam, è il profeta Muhammad. Allora, in un quadro così, ritorniamo un attimo al film, per far vedere che cosa combina, devo andare a 12:45. Ecco qua siamo nel film, nella sera di Mecca, ed è Abu Talib, il famoso zio di Maometto, che parla. Dice: quando io vedo questa solitudine, sembra il senso della morte, insomma. Dice Abu Talib. Piano. Maometto è disceso dalla grotta? No, non l'abbiamo ancora visto. Khadija, sua moglie, mi ha inviato pensando che era a te. Forse può essere da Abu Bakr? No, sono andato a vedere. Allora deve essere ancora nella grotta. Da 3 giorni nella grotta? È restato così tanto tempo nella grotta? Io ho paura per lui in quella montagna, perché io ignoro il suo obiettivo. L'uomo vede meglio il mondo dall'alto di una montagna. Leggi nel nome del tuo Signore che ti ha creato. Ha creato l'uomo da una terenza. Leggi che il tuo Signore è il generosissimo, colui che ha insegnato mediante la penna, che ha insegnato all'uomo quello che non sapeva. Ecco, questa Questo evento, secondo una rappresentazione tradizionale dell'Islam, è l'inizio della rivelazione. Un uomo, abbiamo detto fino adesso che l'uomo solo virtualmente non esiste, anche un mio amico letterato con cui parliamo ogni venerdì da Erbed, dal sud, un rifugiato siriano, mi diceva l'uomo arabo, un uomo sociale, così nella visione complessiva. E quello che fa Muhammad, mi diceva lui, noi lo vedevamo fare soltanto dai monaci. Ha colpito questa osservazione che ha fatto questo amico Ali proprio l'altro ieri. Sapevamo di monaci che si allontanavano nelle grotte, negli eremi, che ha visto la Terra Santa, San Saba, sa che cosa sono le grotte degli anacoreti, così. Allora, secondo il racconto tradizionale, Muhammad fa questo, si stacca dalla comunità e va in una grotta. In questa grotta, secondo la rappresentazione tradizionale, riceve questo primo annuncio, questa rivelazione. E questo annuncio portato avanti crea l'uomo solo. Cioè è una rivoluzione copernicana, quello che volevo arrivare a dire, per l'anima dell'uomo arabo. Da uomo clanico, uomo sociale, a uomo posto da solo di fronte a Dio. E uno potrebbe fare una lettura del Corano cercando i modelli di solitudine nel Corano, cercando tutti i punti in cui il Corano afferma e ribadisce che il credente è un uomo solo davanti a Dio. E con delle parole che sembrano incredibili per un mondo che dà così importanza alla famiglia, versetti, li cito così un po' a memoria, dice: è risultato adorno, è stato adornato il mondo, i vostri occhi, con i bambini, le donne, le ricchezze, ma questo non ha nessun valore davanti a Dio. Quel giorno nessuno porterà il peso di un altro, prospettiva del giudizio. Quindi l'uomo arabo che è un uomo e rimane così un uomo sociale, così portato alla vita sociale, nello stesso tempo il suo statuto di credente lo costituisce come uomo profondamente solo. E questa tensione tra l'insieme, la socialità e la solitudine accompagna tutta la sua vita. E accompagna anche la sua preghiera. Abbiamo toccato il punto della preghiera, in cui io credo si possa dimostrare che la preghiera, anche quando siamo in 1200 su una spianata a pregare insieme, in realtà la struttura della preghiera islamica fa di quell'orante un uomo solo. È un uomo solo, non è un'assemblea in dialogo che prega, questo senza nessuna valutazione di merito. È solo per dire che il tipo di rapporto che viene istituito uno a uno con Dio è molto importante per capire l'anima del musulmano. Ecco, la seconda cosa che volevo dirvi, torniamo alla lavagna, le cose successive, questo mi sembra così per la mia ricerca che sia di averlo messo in luce. Quindi c'è la tensione, metto qua, tra un modello di vita altamente sociale, associata, clanica, e la profonda solitudine esistenziale nella scoperta di una divinità che occupa l'intero spazio dell'essere, un Dio unico, un creatore unico, l'unico provvidente, l'unico giudice, che è la cosa poi più importante di tutte. E a questo livello l'orizzonte sociale semplicemente si scioglie. La risposta di fede è personale, non è mediata dalla comunità. La solitudine del culto, di cui dicevo che non è delegabile, l'inutilità del sistema delle relazioni, anche quelle fondamentali familiari, davanti a Dio non contano, non c'è né madre né padre, niente. E poi è la cosa che fonda tutto, la solitudine del giudizio. Nel Corano il tema del giudizio è martellante. questo è, credo che non si possa scappare da questa cosa, lo si trova quasi ad ogni pagina. E allora, per quali effetti ha questo tipo di come dire, impulso, imprinting per gli inglesi, fondamentale nell'anima del musulmano? Una fede che si traduce in azione. La fede è mia, ma mi viene richiesto di agire. Anche Gesù dice nel Vangelo: non quelli che dicono Signore, Signore, ma quelli che fanno la volontà. Il Corano può essere in questa linea, ma l'idea dell'ortoprassi è forse ancora più, è più forte, più spiccata. Si tratta di agire. Una sura, per fare un esempio, 103:2:3, l'uomo in perdizione, eccetto coloro che credono e operano il bene. C'è questa formula, anche questa si può fare una ricerca per parole chiave nel Corano: credere e fare bene, le due cose mai disgiunte. Credere, fare l'elemosina, credere, combattere sulla via di Dio, credere, occuparsi dei suoi familiari. È sempre una fede che ha un risvolto di azione. Questo tipo di azione, come percepita, diciamo così, ancora nell'animo del musulmano, come recepita secondo il modello che imprime in lui, lo stampo che imprime in lui il Corano? Obbedienza. Un'azione che è obbedienza. Sura Al-Nisa 4:64: non abbiamo mandato un inviato se non perché fosse ubbidito. Cioè, per esempio, la missione profetica essenzialmente è quella di chiamare gli uomini all'obbedienza. L'obbedienza a Dio, mediata dal profeta, anche in questioni private, ciò che dà forma concreta a quell'atto di sottomissione che sta al cuore stesso dell'Islam. Il credente agisce in obbedienza alla legge, questo è anche importante per capire come è fatto il musulmano, non solo tenendo presente la prospettiva del giudizio individuale: io obbedisco perché mi è stato chiesto e perché renderò conto di questa cosa, ma anche perché orizzontalmente devo dare un esempio. Credo che siano cose che potrebbero funzionare benissimo anche nel nostro catechismo, così. Però sentiamole dette dai musulmani, cioè l'idea di una obbedienza modello. Faccio per essere imitato, ed è per questo, per tante applicazioni, che se si legge i libri di Najim Mahfouz si può vedere persone che magari si mostrano, mostrano una vita, diciamo, cultuale ineccepibile, e che poi nel privato commettono, cioè vivono un'altra esistenza. Ecco, ma l'importante è che la disobbedienza non tracimi, non si mostri all'esterno, perché all'esterno bisogna dare solo e sempre un buon esempio. È molto interessante quello che non ci possiamo fermare sulle questioni filologiche, ma è stato studiato questo, il termine din, che vuol dire religione, ma vuol dire anche il giorno del giudizio, Yom Eddin, giorno del giudizio, quindi esprime la prospettiva del giudizio, diventa la mia religione, la mia pietà, e alla fine diventa l'equivalente di milla, cioè di nazione. E quindi da una prospettiva di giudizio escatologico diventa la mia religione, ciò che credo, ciò che professo, e poi la comunità nella quale io vivo. Ecco, un altro punto per sempre fare un po' una descrizione di quest'anima del credente, quale risulta dalle pagine del Corano. Una domanda: è un'obbedienza che è compresa? Cioè, che il credente capisce quello che fa? Cioè, gli viene detto di fare qualcosa, ma lui si rende conto quel che fa? Allora, noi troviamo nel Corano indubbiamente una forte equazione tra intelletto e fede. Conoscere significa riconoscere Dio nei segni. Infatti il Corano dice: sono mancanti di intelletto quelli che non si rendono conto che guardando il sole che sorge, che non arrivano, che guardando il cielo stellato, guardando la natura, non capiscono che Dio esiste. Quindi la capacità, l'intelligenza è essenzialmente ordinata alla fede. L'intelletto, l'uso dell'intelletto porta necessariamente alla fede. Quindi si può dire che l'intelletto, la conoscenza, ha un grande peso nel Corano. È un motto che viene usato dalla apologetica islamica nei confronti dei cristiani, è per esempio: prima si capisce e poi si crede. Non come voi che prima dovete credere e poi capire, come diceva Agostino. Noi prima ti diamo le dimostrazioni dell'esistenza di Dio, quindi tu credi perché hai usato la testa e poi credi, appunto, allora aderisci alla fede. Ma se passiamo a livello dei comandi, di quello che comanda il Corano, che il libro comanda di fare, il comando è compreso? Allora, il problema è posto in due alternative. Una è: si obbedisce a Dio solo perché Dio l'ha detto, e questa sarebbe la deontologia. Lo devo fare perché, teoria del comando divino, l'ha detto, lo faccio. L'altra, l'ordine è dotato di un fine che il credente può comprendere e fare suo, la teleologia, se non sbaglio a pronunciarlo, cioè ha un fine, un telos, che io comprendo e quindi aderisco a una cosa perché so. Guardate che questo problema è anche presente nella Torah, no? Noi troviamo nella Torah la grande forza, grande espressione al Sinai: faremo e ascolteremo, prima facciamo poi ascoltiamo, come dire, e comprendi. E per esempio tutto il regime delle leggi cultuali sono delle cose date che si fanno perché Dio l'ha detto, non si dice, non perché abbiano un motivo intrinseco. Dio l'ha detto, e quindi questo problema è presente anche in rivelazioni precedenti. Allora, nel caso dell'etica coranica, l'orientamento deontologico sembra prevalente, anche se non può essere esclusivo. Cioè, vuol dire che in via sembra prevalente un orientamento, ecco, nel modo di essere del musulmano, come è modellato dal libro, per cui si fa quello che Dio dice perché Dio l'ha detto, punto. E questo, per esempio, lo si vede molto si possono fare tante verifiche con gli amici musulmani, la festa del sacrificio. Perché viene fatto il sacrificio, ecco, si scanna l'agnello, così è il ricordo di Abramo, eccetera, eccetera. Ma perché, quale valore, che mistero c'è dietro? Il musulmano tenderà a dirti: si fa perché viene detto di farlo. Quindi l'orientamento, diciamo, deontologico è molto forte. E questo indubbiamente ha una certa forza, ecco, di formazione dell'anima del credente. Ecco, ho messo, perché ho dovuto condensare molto in poche parole, una conferma in questo senso da questo tipo di rapporto con Dio che comanda e si esegue. Sembra venire prendendo in esame le espressioni di volontà riferite a Dio nel Corano. Il controllo di un verbo chiave come sha, noi diciamo insha'Allah, se Dio vuole, insha'Allah, sha'a, mostra che essi in più dei quattro quinti dei casi ha Dio per soggetto. Cioè è Dio che vuole, nel Corano, è Dio che vuole, e la sua volontà è una volontà assoluta e incondizionata. Ecco, e poi un'obbedienza, così come la descrive il Corano, sottoposto a un controllo esigente e molto minuto. La Sura 96:14: non sa l'empio, non sa forse che egli, che Dio vede. Questo avvertimento, guarda che Dio vede, percorre il Corano dalla prima all'ultima pagina. E sicuramente io credo che abbia avuto sui suoi ascoltatori una grande impressione, abbia fatto una grande impressione. I primi uditori abituati a un sistema clanico, per cui è la tribù che insomma alla fine ti protegge, quello che avviene dentro la tenda sono fatti tuoi, ci pensa la tribù, quello che fai. Invece questo Dio che ti vede ovunque e vede due livelli, il visibile e l'invisibile. E descrive, l'abbiamo mi pare detto quando abbiamo fatto l'escatologia, l'escatologia è la risurrezione dei morti, il giudizio è il giorno in cui i segreti dei cuori vengono alla luce davanti a Dio. E quindi non c'è cosa più piccola che Dio non sveli. Ed è una conoscenza globale, questo tipo di conoscenza totale che Dio solo possiede. Sura 5,99, il messaggero di Dio non ha altro obbligo che trasmettere il suo messaggio, mentre Dio sa quel che palesate e quel che celate. Allora si dice, lui deve dire cosa bisogna fare, poi ci pensa Dio che sa tutto. Allora questa cosa qua, saltiamo tanti passaggi, però ha una forza molto strutturante per l'anima del musulmano, e forse c'è stata già occasione di dirlo, cioè da una parte la certezza che Dio è tutto, è presente. Oggi mi diceva un detenuto pakistano che ha 16 anni da fare, dice: io so che Dio in ogni luogo vede tutto, sa tutti i miei pensieri, tutto quanto, tutto è registrato. Ecco. E dall'altra parte però c'è una comunità che vede solo quello che uno fa, e quindi si esclude una conoscenza carismatica, ecco, del cuore dell'uomo da parte degli elementi della comunità, persino lo stesso profeta. In altri punti è corretto questo, il profeta sapeva chi erano gli ipocriti, non ha voluto svelarli e così. Però io direi che mi sembra di poter dire che come indirizzo fondamentale della comunità islamica e quindi della personalità del musulmano è questa tensione quella che governa. Da una parte Dio conosce tutto l'interno dell'uomo, da una parte la comunità sa solo quello che lui fa. Allora, rispetto a una percezione così, no? Che abbiamo descritto fino adesso, ecco, del rapporto tra uomo e Dio, Dio che mi ha strappato dal sistema delle alleanze tribali e mi ha messo davanti solo davanti a Lui, e sa tutto quello che faccio, e la prospettiva e il giudizio, qual è il tipo di mondo interiore che elabora l'uomo islamico secondo il Corano? Allora, indubbiamente credo che non si possa assolutamente negare che il timore è la leva fondamentale nel Corano del rapporto tra fede e azione. E qua io non ho riportato i testi che ci sono nel mio libro, comunque, e in altri ovviamente, solo una statistica, è sufficiente la statistica delle ricorrenze dei vari termini utilizzati nel Corano a proposito del timore del Signore per cogliere facilmente l'importanza di questa categoria nel libro sacro dell'Islam. Oltre 450 volte i vari termini: paura, timore, terrore. C'è per esempio la paura, che la parola che viene taqwa, che in arabo è timore, il timore, paura religiosa per dire timore, la sua ottava forma del verbo, facciamo arabo stasera, ittaka, ecco, è una parola che nel suo significato primario vuol dire prendere le precauzioni contro, guardarsi da. Al-ittika è guardarsi da Dio, difendersi da Dio, quindi nella sua radice prima è un timore che guardarsi da un nemico. Questo mi sembra che si possa dire. Ho avuto una critica perché ho fatto una presentazione del libro, poi vi dirò, a Reggio una ragazza col suo velo così si è alzata dicendo che non è vero, che lei ama Dio alla follia. Ho detto, questo è sicuramente vero, e c'è uno sviluppo che vediamo in pochi minuti adesso in questo rapporto con Dio, ma rimane che nel Corano la leva del timore è fondante nel rapporto con Dio. Non solo timore però, c'è anche il livello della gratitudine. Il credente è grato così come il miscredente è ingrato. La gratitudine, c'è una gratitudine per i doni di Dio, perché sappiamo che Dio è il provvidente, che invita ad agire con altrettanta gratitudine. E questo gara di gratitudine, forse abbiamo avuto già modo di accennarla, è tipica dell'anima dell'uomo arabo, no? una gara di generosità, per cui i due capi tribù o due proprietari di bestiame si sedevano alla sera a bere il tè vicino al fuoco, e uno diceva: ma io per te, Ahmad, io ammazzo la mia cammella, così paf, tac, l'ammazzava. Dice: io per te ammazzo 10 pecore, io per te ammazzo 20 pecore e 200 cammelle. Alla fine si finiva la serata con uno sterminio totale di tutti i greggi, cosa che l'Islam si è opposto a questa cosa, no, perché ci può essere un elemento di gara, cioè qualcosa di passionale, no? di superbia, cioè non è che poi io ti batto, mi batti tu in generosità. Ecco, questa cosa è stata moderata, però credo che è stata in certo verso assunta, ecco, nel Libro Sacro, nel rapporto tra uomo e Dio. Dio ha questa grande generosità straordinaria che spinge l'uomo a rispondere con altrettanta generosità, e questo si trova molto anche nell'anima del musulmano. Chi non lo può dire che ha incontrato un musulmano, è andato a casa sua, ti fanno il tè, ti prendono il dolcino, così non c'è questa cosa qua, questa generosità. Ecco, questo per dire che ci sono degli elementi reali di correzione di quel tema del timore, che sarebbe veramente fuorviante, una deformazione dire, come si sente tanto dire nella apologetica di gusto facile, i musulmani hanno paura, hanno terrore di Dio, ecco, un Dio vendicativo, ecco, che ammazza, e quindi loro fanno solo per paura. No. C'è il timore, ma c'è anche questa cosa, la gratitudine. Ecco, questa gratitudine ha anche però anche uno schema contrattuale che si vede molto bene nelle cose del giudizio, no? Tu mi hai dato, io ti do, il giudizio sarà tutta questa cosa delle bilance, delle buone opere, cattive opere, buone opere, facciamo il calcolo alla fine, poi magari Dio spariglia le carte, come abbiamo visto, dice: beh, non importa, vai in paradiso lo stesso, così, perché mi piace, quindi Dio rimane sempre totalmente libero, però c'è anche questa cosa e che noi possiamo registrare nell'anima del musulmano un po' giansenista, queste hasanat, le buone azioni, che ti acquisti le buone azioni, che però appunto non cancella quella spinta invece di gratitudine. Dio dice: fatemi un prestito che io ve lo restituisco raddoppiato. Questo si trova nel Corano, no? Quindi questo tipo di modo di fare. Poi un altro punto, ecco, dell'anima del musulmano, secondo questo imprinting coranico, la sincerità come virtù teologica. Ci sono formule tipiche del Corano: agire per il compiacimento di Dio, per il volto di Dio, sulla via di Dio, cioè l'idea che l'opera non deve essere mescolata, non deve avere concorrenti. Faccio questa cosa, la faccio solo per Dio, la faccio esclusivamente per Dio, faccio per Lui, e questo lo si sente moltissimo dai musulmani. E questo, per esempio, in una sottile, diciamo, strategia, ecco, di rapporto, ma buona, ecco, di una strategia buona, non una strategia per pugnalare alle spalle con i musulmani, è una cosa che colpisce il musulmano, no? Uno ti viene a chiedere una cosa, ha bisogno, ci sono le coperte, c'è la cosa di 200 euro, la cosa da mettere sulla schedina, la cosa, c'è qui, là, su, giù, così. Lui a un certo punto ti viene a dire grazie, ma che grazie, io questo l'ho fatto solo per Dio, sappi che l'ho fatto solo per il volto di Dio, ecco, l'ho fatto per volto, cercando il suo volto, ecco. E poi, perché Dio comanda di essere la bontà, tu sei una sua creatura, così. Questa cosa fa impressione. Del resto, le suore del Cotolengo, quando si faceva qualche cosa, ti dicevano sempre Deo gratias, quindi era poi lo stesso principio che funziona, insomma. Ecco, l'ultimo punto è quello: agire per amore di Dio. C'è nel Corano. Il Corano mette nel cuore del credente l'impulso dell'azione fatta per amore? Ecco, io la lascio qua apposta come domanda, ognuno potrà fare la ricerca. La mia risposta, beh, ovviamente basata sulle cose che io a mia volta ho scopiazzato oppure che ho verificato, è che ci sono alcuni versetti che parlano dell'amore, che usano il verbo amore, ahabba, da Dio verso l'uomo e dall'uomo verso Dio, ma sono così pochi e così ambigui nel suo significato, ovviamente ambiguità dico nel suo loro significato filologico, che mi sembra non si possa fondare l'idea dell'azione per amore di Dio come uno degli elementi chiave della spiritualità coranica. Ed è lista che si è saltata su quella ragazza a Reggio, mi ha detto: non è vero, io amo Dio, tanti soldi, ami Dio, però rimane che è difficile trovare, e anche parlando con amici, imam, anche recentemente, uno molto colto, è vero, non c'è ahabba, non c'è amare, però c'è misericordia 2000 volte di Dio, no? Però credo che insomma, come dice Ireneo, un grande teologo dei padri, una cosa in un libro sacro, quando è importante, viene ripetuta molte volte, perché così la gente se la infila in testa e quindi si sa che quello è un tema importante. Sul timore siamo sicuri che è un tema fondante, ecco, nella spiritualità corana. L'amore è difficile poterlo trovare direttamente così. Ma questo viene sviluppato successivamente, vi dico molto rapidamente perché siamo quasi al termine, e il Corano è gli inizi della faccenda e il Corano ha ispirato poi opere, fiumi di opere, fiumi di pagine, teologi, pensatori, e lì noi troviamo in seguito uno sviluppo molto interessante che da una parte approfondisce la dimensione interiore dell'obbedienza, quel tema della sincerità teologica, si fa per Dio, per il volto di Dio, diventa molto forte, no? Il Bukhari si apre, la raccolta dei detti profetici si apre con la famosa affermazione: è solo dalle intenzioni che dipendono le opere, e ogni uomo avrà solo quanto intese fare. Colui la cui emigrazione per un bene mondano da ottenere o per una donna da sposare, il suo emigrare è per ciò per cui è emigrato. Benissimo, hai voluto sposare una donna, ecco, però non dire che l'hai fatto direttamente, ecco, per Dio. Devi poter fare quella cosa, perché l'Islam assolutamente non nega il matrimonio, anzi lo chiede, lo comanda, sposare quella donna, ma quell'emigrazione deve essere fatta per il volto di Dio. E poi via via gli autori, voi vedete già Ibn al-Mubarak, siamo nel 181, dell'epoca islamica, quindi 797, secondo secolo, questa frase bellissima. Un certo sapiente ha detto: mi vergogno del mio Signore di servirlo sperando nel premio del paradiso, come il salariato che si aspetta di avere lo stipendio. E mi vergogno anche del mio Signore di servirlo per paura dell'inferno, che sarei come il cattivo schiavo, se ha paura lavora e se non ne ha non lavora. Io invece lo servo come lui merita. L'amore per il mio Signore desta in me ciò che non desta nient'altro. Ecco che noi troviamo, questo è Wahb ibn Munabbeh, uno yemenita, che riporta questo detto, che avrà una fortuna immensa. Lo troviamo in Rabia, in tanti mistici, e allora troviamo quel ragazzo, ha detto: ma guarda, stai tranquilla, viene fuori il tema dell'amore, e sicuramente lo si può considerare anche come ispirato in qualche modo dal Corano sul tema della gratitudine, viene sviluppato, ecco, in epoca successiva. Quindi una grande interesse per la vita interiore dell'uomo, del musulmano, e questo ne fa un'anima molto sensibile, anche l'animo del musulmano, che ti può sembrare il più grossolano, quello magari che vai a trovare in cella, ecco, che uno che ne ha fatte di cotte e di crude, e tuttavia se cominci a parlare con lui vedi che ha un'analisi molto fine dei moti del suo cuore, secondo l'idea che il cuore alla fine è il vero mufti dell'uomo, e che però viene compensato da un altro elemento che si sviluppa nello stesso tempo. Io considero l'epoca formativa quella che copre circa i primi due o tre secoli dell'Islam, primo, quarto secolo all'incirca, quella che noi chiamiamo epoca formativa, un principio del tutto diverso da quello dell'attenzione del musulmano al suo mondo interiore, che anche qua può avere una sua radice coranica, che troviamo in questo detto di un'opera di Hannad ibn al-Sarieh. Siamo nel terzo secolo dell'Islam, il nono della nostra epoca, in cui sarebbe Omar ibn al-Khattab, il secondo califfo, che parla, e lui dice, facendo un discorso alla gente, dice: gente, noi eravamo informati a vostro riguardo soltanto perché tra noi c'era l'inviato di Dio, scendeva la rivelazione e ci faceva conoscere ciò che vi riguarda. Poi l'inviato di Dio è stato portato via e la rivelazione si è interrotta. Così vi riconosciamo soltanto per ciò che vi dico. Chi fra voi fa mostra di bene, presumiamo bene riguardo a lui, e per quello lo amiamo. Chi fra voi fa mostra di male, presumiamo male riguardo a lui, e per quello lo odiamo. Invece i vostri pensieri occulti sono cosa tra voi e il vostro Signore. Allora, questa fondazione, cioè, noi giudichiamo le persone da quello che agiscono. Vieni in moschea, fai Ramadan, ti vediamo digiunare, così. Noi dobbiamo pensare di te che sei un credente. Se tu ti comporti diversamente, quella è una faccenda tra te e Dio, su quello Dio ti giudicherà. E quindi noi, questa dicotomia, e che mi sembra molto interessante, perché da una parte è un principio molto moderno di privacy, di custodia della privacy. Non si può andare a spiare la gente dal buco della serratura, a vedere che cosa combina in casa. L'importante è, come abbiamo detto, che il modello che esprime in strada, in piazza, sia accettabile. Quindi rispetto della privacy molto british, insomma, molto, molto evoluto, possiamo. Però dall'altra parte, a mio avviso, e questo lo si registra altrettanto nel rapporto con i nostri amici, fratelli musulmani, un suo certo rimpallo, una certa cosa di ambiguità, per cui tu non sai mai la persona come è poi veramente, quello che fa e poi quello che pensa. Quindi la possibilità di condurre due vite separate, una che si vede e una che rimane nascosta. Ecco, questo era per dare una così uno sguardo così di, almeno di alcune cose su quella che mi sembra essere l'anima del musulmano nel fondazione del suo rapporto con Dio, nel suo modo di agire, nelle leve che muovono nell'azione, nelle sue azioni e poi in ciò che mostra o non mostra alla comunità. Mi dovrei interrompere, ma solo per chiudere, perché avevo pensato di chiudere con Gesù, ma non c'è tempo, per dire che Gesù che cosa c'entra in tutto questo, perché Gesù, c'è un mistero di Gesù anche nell'Islam, e c'è un, diciamo un islamologo, un orientalista del passato, il francescano Basetti Sani, che lui riteneva che ogni sura parlasse di Gesù alla fine, che Gesù si nascondesse in tutte le pagine del Corano, forse un po' troppo, però indubbiamente, e questo appartiene al livello del mistero, ecco Gesù. Vi dico una cosa, ma aspetta, faccio vedere. Questo è un telefilm in 12 puntate, una produzione iraniana, diciamo, quindi comunque sciita in arabo, sulla vita di Maria. Questa sarebbe la 12ª e ultima puntata. 27. Io vi voglio solo mettere le immagini. Ecco, metto. Noi vediamo le immagini della nascita di Gesù, secondo tutto fondato sul così almeno, perché Maria va nel deserto e poi partorisce sotto una palma, è molto bello, molto, molto poetica. Ma intanto così vi dico, perché non abbiamo tempo di... Allora, Gesù da una parte nel Corano corregge se stesso, quindi c'è una correzione cristologica molto forte di quello che Gesù dice nei Vangeli, e questi versetti in cui Gesù parla nel Corano sono delle bombe sul dialogo interreligioso, perché Dio chiede a Gesù nel Corano: ma è vero che hai detto, dice, di prendere te e tua madre come dei, dice, ma io ho mai detto una cosa del genere, tu l'avresti saputo, cioè, io ho detto mille volte a loro di servite Dio che il mio è vostro Signore, no? Qua c'è Maria che arriva alla palma, sarebbe bello vederlo. Allora, quindi c'è una correzione molto forte della cristologia, che riporta Gesù ad essere un profeta, un uomo come tanti. Però dall'altra parte Gesù ritorna alla ribalta proprio in quell'epoca formativa tra il secondo e il quarto secolo, diventa un personaggio che cammina per Medina, per Bassora, per Baghdad, per Damasco, diventa un compagno di quei circoli di asceti che danno vita all'anima, che forgiano l'anima del musulmano. Eccolo, ecco qua. Abbiamo il bambino, vediamolo. Ecco, c'è Zaccaria che dice. Sapete che nei film non si possono vedere i volti dei profeti, già nella risale non si vedeva, quindi Maria però ce la fanno vedere, è un po' dura vedere questi film, bisogna abituarsi. Lui loda Dio, è nato il Messia. Uli del Messia, è nato il Messia, no? Fa vedere, eccolo qua col bambino, ovviamente non possiamo vedere il bambino, e Ecco, poi c'è questa scena, che anche questa fa parte dei racconti della nascita di Gesù, insomma, che Maria ha partorito da sola nel deserto, insomma, un po' preoccupata. Dice, oh Maria, oh Maria, una voce. Dice, di cosa ti preoccupi, di cosa protesti, cioè la paura per te, per la tua vita. Ecco, allora lei strisce il piede sulla terra e da lì sgorga una sorgente d'acqua ai piedi della palma morta sulla quale lei aveva partorito Gesù. E gli dice di bere. Qua ci fermiamo, è il secondo miracolo, vi faccio vedere il secondo miracolo. Quindi dice, continua a essere triste Maria. Dice, tocca batti la mano sulla palma. Vedete cosa accadono. La palma è diventata un albero. Ecco, fermiamoci qua su questa visione di Maria che anzi, prendiamo il suo viso più bello. E questo Gesù, ecco qua, vediamo qua. Quello sarebbe la voce di Dio, sono versetti coranici, tutto tessuto versetti coranici e testi della tradizione dei hadith. Ecco, solo per dire, per chiudere, che Gesù è il materiale di Gesù, cioè i Vangeli, e in particolare i Vangeli delle Beatitudini, entrano nel corpo delle tradizioni islamiche per modellare questa parte che vi ho detto dell'anima del musulmano estremamente attenta ai moti interiori e alla qualità religiosa dell'azione. Io avrei tanti testi, ma dobbiamo, non possiamo leggerli. Noi ritroviamo nelle fonti islamiche, dove non si dice più ho letto nel Vangelo di Luca, ho letto nel Vangelo di Matteo, ma si dice ho sentito dire da Ahmad, che l'ha sentito dire da Muhammad, che l'ha sentito dire da Kalthum, da un altro, da Omar, che ha sentito dire Gesù, quando fai l'elemosina con la sinistra non lo sappia la tua destra, la destra la sinistra, quando preghi, ecco, ungi il capo, e quando digiuni ungi il capo, e quando preghi tira la cortina, cioè la qualità religiosa dell'azione. In questa cosa Gesù è stato un elemento di formazione fortissima dell'anima del musulmano, e credo che rappresenti un pezzo un po' del mistero, ecco, dell'incontro tra queste due religioni, cristianesimo e islam. Ecco, fermo. Dai Pietro. Magari se ti alzi così ti sentono tutti, scusa.
settimane.